Il laureando. Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata del Laureando. Come sempre potete segnalare come abuso la nostra pagina di Facebook e bloccare quella di Twitter e mandare insulti, minacce o fotoscene a illaureandoradiofonica@gmail.com. Oggi parleremo di Leonard Adolph Julius Milton e Herbert. Chi sono? I fratelli Marx. Beh, ho scelto i fratelli Marx perché sono fondamentali, perché hanno rivoluzionato il concetto di comicità. Nella breve storia del cinema dovete capire che la comicità era intesa un po' come gag fisiche, no? Che chiamate in gergo, tanto voi lo saprete anche meglio di me, slapstick. Per intenderci, non so se avete magari visto quei film su Rai 3 la domenica, no? Tipo Chaplin oppure il primo Buster Keaton. Oppure anche la commedia muta degli equivoci, no? Come lo straordinario, e ve lo dico perché ho visto su YouTube tutta la sua filmografia, e se non mi ricordo male dovrebbero essere circa 106 film. Dicevo, un altro tipo di comicità era quella di Max Linder, che rappresentava l'eroe borghese che si cacciava sempre nei guai, naturalmente sempre in contesti borghesi. Ma lasciamo Marx Karl con la borghesia per passare ai Marx Brothers. Dicevo che hanno rivoluzionato la comicità nel cinema perché con le loro battute surreali hanno aperto anche alla parola la possibilità di far ridere, cosa che si pensava potesse fare solo il teatro. E tra l'altro il loro primo film, The Coconuts, del 1930, è uno dei primi film sonori, anche se il primo film sonoro è del 1927, cantate di jazz, ma mi sto dilungando. Ecco, come sempre, il momento Wikipedia, cioè una cosa che già si trova su Wikipedia, ma che io vi riassumo in poche parole, senza farvi fare alcun click. I soprannomi dei fratelli Marx nacquero durante una partita a poker nel 1915, ad opera di Art Fisher, che non conosciamo e non ci interessa assolutamente niente chi sia, a parte il cognome vagamente pescaiolo. Allora, Groucho viene da Grouchy, cioè brontolone. Gammo, che è anche il meno conosciuto, fa riferimento al soprascarpe di gomma o gummy shoes che usava. Harpo invece deriva da arpa, il nome inglese harp. Chico invece non vuol dire ragazzino, ma da chicks, perché in slang americano chicks sta per ragazzi, quindi deve essere pronunciato tipo Chico. Ok. Secondo me la peculiarità dei fratelli Marx, e in particolare di Groucho, era l'anarchia. Questo naturalmente è dovuto alla loro impostazione teatrale. Dovete far caso che loro avevano recitato nelle province americane più sperdute, in quello che si chiama, quello che in Italia noi chiamiamo il teatro di varietà, no? Anche in inglese, ma soprattutto in francese, si chiama vaudeville, che è anche molto più bello da sentire. Quindi erano abituati a improvvisare, a giocare con il pubblico. Quindi se voi ci fate caso, nei loro film, pièce teatrali, programmi televisivi, infatti Groucho Marx lavorò anche in televisione, creavano il caos. Cioè, in una società come quella statunitense, che va bene, è dinamica, priva di gerarchia, il problema però è che ha un forte senso dell'ordine e soprattutto del rispetto delle regole morali, cosa che noi in Italia non abbiamo. Ma soprattutto hanno un rispetto delle norme sociali, come ci si deve comportare, no? Il modo formale. I fratelli Marx in questo contesto erano una scheggia impazzita. Portavano il disordine nell'ordine, e direi sotto tutti i punti di vista. Ma tutti lo facevano in modo diverso. Per esempio, Groucho con i suoi dialoghi surreali metteva a nudo i difetti e il non senso dei dialoghi borghesi, che già a quel tempo erano divertenti. Pensate adesso. Oggi diremo che Groucho è il più televisivo, rapido, divertente, caustico, e ha influenzato una generazione di comici, uno su tutti Woody Allen. Poi c'è Harpo, che aveva un aspetto da clown, con questi riccioli biondi che il bianco e il nero rende molto bene, e una voce da afono, cioè nel senso che non parlava, o almeno faceva ridere senza mai parlare, usando solamente dei suoni. Ora, devo essere sincero, agli occhi degli spettatori di oggi fa meno ridere. Invece Chico rappresenta la parte comica più cattiva, disonesta, e infatti, come sempre, faceva le parti di un italiano. Però è molto brutto in italiano il doppiaggio, perché quando veniva doppiato si usava il linguaggio sardo meridionale. Questo è per dirvi, guardate l'originale, sono molto più divertenti. Oppure in italiano con sottotitoli in inglese, perché? Il laureando radiofonica di gmail.com. Alla fine Zeppo, che è o Zippo, o comunque si pronunci, tanto non è importante perché nessuno se l'ha mai cagato, era sicuramente il più alto dei cinque, ma forse il meno divertente. Viso pulito, faceva sempre un po' le parti da riempitivo, tipo quando a una manifestazione, a una conferenza ti mancano dei posti, no? Ok, quello faceva da riempitivo. Faceva delle parti anonime da bravo ragazzo. Insomma, rappresentava la parte meno caotica e più accettabile. Il quinto Marx, chi se ne frega. Allora, dei fratelli Marx mi ha sempre affascinato il fatto che non sembrassero attori degli anni 30. Fateci caso, molto spesso guardando il film di quegli anni si ha la sensazione di un certo tipo di attore e attrice, no? Lui con cera e cerone rispettivamente su capelli e viso, alto, vestito con la giacca. Lei invece molto più carina, dato che è una donna, meno per gli eterosessuali, con dei capelli mossi da un lato e lisci dall'altro e con una pelle più bianca della neve. Molti appassionati di cinema mi dicono di trovare difficoltà a vedere i film del passato. Oddio, che noia, che palle, quanto durano, non parlano. E uno dei problemi che sollevano è quello di percepire come non reali gli attori. Cioè, sono finti, sono delle maschere, quindi non sono coinvolti nelle vicende del film, o almeno non sospendono nemmeno l'incredulità. Mentre con i fratelli Marx non si pone questo problema. Groucho, Circo e Harpo non sembrano attori degli anni 30, ma senza tempo. Sono delle maschere senza età. Ora, ovvio che sono invecchiati e deceduti con un annesso funerale. Quello che voglio dire è che se prendeste il truzzo che va in discoteca e lo portaste a forza a vedere un film del passato e diceste innanzitutto di non preoccuparsi, anche se prima del film non c'è musica ripetitiva ma una cosa a lui sconosciuta, cioè il silenzio, e se poi lo rassicuraste dicendo che ogni fotogramma in bianco e nero in realtà l'avete modificato voi con Photoshop, lui, vedendo i fratelli Marx, direbbe: ma non sembrano degli anni 30. Ecco, parliamo della guerra lampo dei fratelli Marx. In originale Duck Soup, cioè zuppa d'anatra, infatti all'inizio vengono inquadrate quattro anatre in una bacinella che probabilmente rappresentano i quattro fratelli Marx. Sì, uno non recitava, come vi ho già detto, e chi se ne frega di che fine abbia fatto. Più che sia morto poco prima, vabbè, chi se ne frega. La zuppa d'anatra sta a significare che in questo film c'è il brodo tipico dei fratelli Marx. Battute surreali, gag a non finire. Non siete d'accordo con me? Premete la X in alto a sinistra del vostro monitor, così passeremo da 4 a 3 ascoltatori, cioè meno uno dal nostro record di sempre. Perché ho scelto la guerra lampo dei fratelli Marx? Perché questo film è spesso citato da gente che non l'ha mai visto, così come la figura di Groucho, osannato anche dal grande Woody Allen, come vi ho detto prima. Ecco, conoscerete molti che magari hanno la foto di Groucho in camera. Se non li conoscete, mandatemi una mail, così ci mettiamo d'accordo e vi invito a casa mia. Però ditemelo un po' prima, così faccio anche la spesa. Allora, ho scelto la guerra dei fratelli Marx per due motivi. Il primo è la comicità antimilitare, anche se meno sfarzosa e morale di un altro capolavoro di cui parleremo nelle prossime puntate, che è Il grande dittatore di Charlie Chaplin. E poi perché la guerra lampo dei fratelli Marx è la pellicola che considero il più film di tutti. Sì, lo so, pellicola suona male, ma non volevo ripetere film e questa mente mi è sembrato l'unico sinonimo disponibile. Se ne trovate altri, postateli su Facebook o su Twitter. Dicevo, la pellicola più cinematografica perché i primi due, Ladri di gioielli e Animal Crackers, erano più degli adattamenti dei loro spettacoli teatrali. Invece i molto più divertenti, Quattro folli in alto mare e I fratelli Marx al college, sono veramente stupendi, guardateli. Ma a mio parere possono essere considerati come una splendida vetrina di gag con delle trame esili. Invece la guerra lampo dei fratelli Marx ha una storia dietro le gags. Quale? È arrivato il momento della rubrica Tremo per la trama, ovvero io vi dico cosa si tratta il film. Rufus di Firefly, interpretato da Groucho, diventa per volontà della ricca Teasdale primo ministro di Fridonia, un'immaginaria repubblica mitteleuropea, ed esercita il suo potere in modo anarchico e autoritario. Cico e Harpo, i suoi due fratelli, sono due agenti ben poco segreti che lavorano per l'ambasciatore trentino, l'ambasciatore non del Trentino Alto Adige, ma si chiamava Trentino ed era l'ambasciatore di Silvania, un altro stato mitteleuropeo, il cui sogno di questo ambasciatore è quello di comandare Fridonia. Ora, non è che la trama sia paragonabile a Guerra e Pace per complessità, ma le gags dei fratelli Marx hanno più senso nel contorno di questa cornice, piuttosto che negli altri film. Ed ecco il momento delle direttrici. Secondo me sono due in questo film, anzi tre. La prima è quella dei discorsi e le azioni anarchiche e logiche di Firefly, no? Che si atteggia come un dittatore ed è molto divertente e tutto il nonsense. E queste azioni sono intervallate da duetti comici di Cico e di Harpo, sempre con un terzo incomodo, sia che sia l'ambasciatore o il venditore di hot dog, che ne subisce naturalmente le conseguenze. Il tutto è intervallato da intermezzi musicali che sono sempre presenti nei film di Marx, come quello che state sentendo in sottofondo. Questo per farvi capire l'impostazione comunque mantenuta dei vaudeville dei film di Marx. Tra le tante gags, io veramente adoro quella dello specchio, che tra l'altro abbiamo postato anche sul profilo di Facebook. Ma vi voglio far sentire il dialogo iniziale tra Groucho e Margaret Dumont, che è sempre presente nei loro film, prima di rovinarvi, come sempre, il finale.
Vostra Eccellenza, Mi permetta di fare gli onori di casa e di presentarle i migliori auguri da parte di ogni uomo, donna e bambino di Fridonia.
Niente formalità, scelga una carta.
Scegliere una carta per farne cosa?
La può tenere, me ne rimangono 51. Cosa stava dicendo?
Nella mia qualità di organizzatrice del ricevimento le do il benvenuto a braccia aperte.
Davvero? Fino a quando sono aperte?
Ho appoggiato la sua nomina perché penso che lei sia il più abile uomo di stato della grande Fridonia.
Ah, sì, è abbastanza grande. Però devo dire che anche lei non scherza. E fa bene a non scherzare. Sembra infatti che vogliano abbatterla e erigere al posto suo un grattacielo. Le consiglio di fuggire con un mezzo. Se non le basta, prenda un tassì. In un tassì a mezzo ci dovrebbe stare. Ma sa che lei non ha ancora smesso di parlare? Devono averla vaccinata con una puntina di grammofono.
Il futuro dell'amata Fridonia dipende solo da lei. Mi deve promettere che proseguirà l'opera iniziata dal mio povero marito.
Ma sentite che roba, ho cominciato a lavorare da 5 minuti e questa già si è messa a farmi la corte. Non che mi interessi, ma dov'è suo marito?
Se n'è andato.
Scommetto che cerca di giustificarsi.
Sono stata con lui fino alla fine.
E poi si meraviglia che è morto.
L'ho tenuto tra le mie braccia e l'ho baciato.
Capisco, allora è uxoricidio. Mi vuole sposare? Quanto le ha lasciato? Risponda prima alla seconda domanda.
Ho ereditato tutte le sue sostanze.
Davvero? Non ha capito che cosa cerco di dirle? Io la amo.
Oh, vostra eccellenza.
Nemmeno lei ha da buttare.
Vorrei presentarle l'ambasciatore trentino di Silvania. È un gran piacere averla qui assieme a noi.
Grazie, ma non posso trattenermi a lungo.
Allora il piacere è ancora più grande. Ah, perché non vuole prestarci 20 milioni di dollari, ti ricaccio?
20 milioni di dollari sono una bella cifra. Devo prima discuterne col mio ministro delle finanze.
Nel frattempo, perché non mi presta 12 dollari fino al giorno dello stipendio?
12 dollari?
Le darò un mio assegno personale a 90 giorni. Se non riesce a riscuoterlo fra 3 mesi, potrà tenersi l'assegno.
Vostra eccellenza, ma non ci siamo già visti da qualche altra parte?
No, e non sono nemmeno sicuro di vederla ora. Deve essere un fatto di stomaco.
Senta, signore, lei sta cercando...
Fa finta di niente. Ma c'è un uomo in più in questa stanza e penso che sia lei.
Mi dispiace, ambasciatore. Vorrei farle conoscere una donna molto affascinante.
E sarebbe l'ora.
Veramente uno dei dialoghi più divertenti della storia della comicità. Allora, vi racconto come, vi rovino come sempre il finale. Allora, T-Firefly, cioè Groucho Marx, dopo aver insultato l'ambasciatore del Trentino di Silvania più e più volte, fa entrare i due paesi in guerra. E quindi è divertentissimo le scene finali dei fratelli Marx che sono, fanno la guerra e sono vestiti prima da soldati americani della guerra di indipendenza, con quelle parrucche bianche con dei bigodini, poi sono vestiti da tedeschi della prima guerra mondiale e poi infine da soldati confederati. Oppure guardate, bellissimo anche una specie di giovane marmotta che ha sopra la testa Groucho a mo' di David Crockett, famoso eroe americano. Ed è divertente che la continuità temporale venga stravolta da questi costumi. Quindi i fratelli Marx attendono invano gli aiuti, ma non vi svelerò quali, e ci sono bellissime immagini di repertorio che lo mostrano. Insomma, sono circondati, i nemici sfondano le linee ed entrano ad uno in mezzo a una porta piccolissima dove si stanno difendendo i fratelli Marx, ma ogni soldato nemico che entra da questo piccolo pertugio viene colpito con un mattone. Così prova a entrare l'ambasciatore che viene bloccato sulla porta dei Marx e quindi tempestato di oggetti come un po' il tirassegno del Luna Park. Stremato, l'ambasciatore urla "mi arrendo" e lo fa senza alcuna logica dato che i Marx sono stracircondati da tutte le armate. Così la signora Teasdale può cantare vittoria e i Marx, chiudendo con un nonsense pazzesco, possono continuare a tirare pomodori anche a lei.
Un film di oggi.
Allora, il film di oggi che abbiamo recensito per voi è Benvenuto Presidente. Allora, questo film posso descriverlo con un aggettivo, è un film godibile. Cioè, se si accetta come favola e il film lascia allo spettatore questa ambiguità, è un film molto divertente. Il ruolo del presidente tagliato su misura per Bisio, vi riassumo in 2 secondi la trama. I partiti politici, nel tentativo di fare un primo tentativo, scusate la ripetizione, per eleggere il presidente della Repubblica, dicono un nome, come dice uno dei politicanti, un nome a cazzo, cioè Giuseppe Garibaldi. Solo che tutti votano lo stesso nome ed esiste veramente un Giuseppe Garibaldi che è interpretato da Bisio, che non interpreta molto bene questo presidente. E quindi il film gioca tutto su queste, sulla incapacità di un uomo normale di avere un ruolo comunque di tessitore. E quindi sono molto divertenti le gags che si creano. Kasia Smutniak è bella quanto brava, anche se ho trovato ridicola e leggermente manichea l'idea della famiglia hippie, la sua, che per reazione l'ha fatta diventare ligia alle regole. Alla fine l'eccessivo buonismo e moralismo del discorso finale del presidente, cioè di Bisio, non risulta stucchevole. Cioè sì, risulta stucchevole, ma in un paese moralmente corrotto come il nostro, sia nei pensieri che nelle azioni, questa dose di buonismo ci serve come? Anche perché il messaggio finale tra Gandhi e Attack è: sei tu il protagonista del cambiamento, perciò armatevi di cartone e colla vinilica. Fatto?